un ultimo. Ciro Strinaldi, professore all'Università di Palermo.
Sono un po' troppo. No. Io
accademico.
Non ho progettista di rollo, ma nessuno di noi per fortuna se l'ha. Io mi occupo di sociologia e chiaramente ogni percorso intellettuale è sempre un percorso personale. L'ho imparato in quest'ultimo periodo. Mi sigo un po' tra le persone che mi hanno preceduto, perché la sociologia intanto non ha ancora uno statuto ben definito, almeno io non ho capito che cosa sia ancora la sociologia. E poi chiaramente ci impongono di utilizzare delle categorie, come diceva Francesco poco prima. Però c'è qualcosa in più, anzi un deficit, perché nel discorso sociologico la storia del corpo e del sesso è sempre implicito. Quindi in Italia, almeno sino a qualche tempo fa, era assente il dibattito sul genere e il sesso. Chiaramente non dobbiamo dimenticare l'esperienza di alcune sociologhe femministe, che è importantissima come momento della nostra storia, però nella formazione dello studente i principali manuali a disposizione di produzione italiana di solito non trattano il genere della sessualità. Poi chiaramente le ostilità sono tutte interne. Francesco attenuava, anche se ha esplicitato pure il problema della politica accademica. Allora, trattare di genere e sessualità, almeno nel mio settore disciplinare, è difficoltoso. Io ricordo quando da dottorando, nella mia esperienza di attivista all'interno di AGEDO, che è l'associazione di genitori e parenti di persone omosessuali, presentavo questo primo rapporto di ricerca poi pubblicato, e il big boss della sociologia siciliana, con un linguaggio che assomiglia quasi alla dimensione mafiosa, ma quello sembra, insomma, mi disse: lei non deve occuparsi di sessualità, perché altrimenti non fa carriera. Il che implicitamente significava: lei non può essere omosessuale dichiaratamente all'interno dell'accademia perché non farà carriera. Beh, io ho continuato, chiaramente non potevo cambiare immediatamente. Lo stesso tipo di ostilità che si incontrava all'esterno, nei rapporti con i colleghi, nei rapporti con gli studenti, anche quello è stato sarebbe potuto diventare un vulnus. E chiaramente con uno statuto da costruire, perché ci sono dei limiti disciplinari in qualche modo, ancor di più perché io sono un sociologo della devianza e da un punto di vista personale, ecco perché dicevo che il lavoro intellettuale non può essere mai slegato da quello che siamo, che sentiamo e come siamo fatti. Ho letto di questi classici di sociologia della devianza dove l'omosessualità diventava esemplificativa di un comportamento deviante. Quindi in qualche modo sei costruito all'interno della rappresentazione sociologica come un soggetto deviante. Questo è molto interessante perché l'omosessualità nel nostro dibattito disciplinare acquista cittadinanza solo in quanto considerata deviante. Allora, quel primo momento di riflessione teorica, in qualche modo recuperando alcuni classici e cercando di comprendere come all'interno del dibattito criminologico di sociologia della devianza, in realtà proprio l'etichetta di omosessualità via via col tempo ha acquisito la dimensione emancipativa. Questa dimensione emancipativa, ce lo insegna la letteratura, ma anche i vari movimenti attorno agli studi LGBT, ha permesso all'Accademia di poter trattare soprattutto in ambito angloamericano questi temi. Quindi io credo che sia molto importante, se non decisivo, il rapporto tra teoria sociologica, tout court, che resta spesso autoreferenziale, e teoria sociale, invece, che vive e pulsante di corpi e di desiderio. Il queer è l'ultimo passaggio della mia vita personale, come diceva prima Michele, a me Massimo, perdonami, come diceva prima Massimo, ma con molta resistenza, devo ammettere, perché ho ascoltato le posizioni che mi precedevano, però io ho forse una resistenza perché ancora mi muovo all'interno di uno steccato disciplinare che non mi permette, come vorrei, di poter analizzare il reale, però spesso il queer a me è apparso, almeno nella vulgata italiana, dove manca una componente politica in termini di rappresentatività del movimento, mi è sembrato quasi una fascinazione, perché è come se i corpi, tutto ad un tratto, nella mia disciplina, dove non sono mai esistiti, divenissero segni e rappresentazioni, quasi come un divertissement. Il che non significa che sto negando la capacità emancipativa del queer e antinormativa, anzi questo è un aspetto importantissimo, perché mette in discussione tutte le mie ortodossie o quelle alle quali mi hanno socializzato, però nello stesso tempo il corpo scompare soprattutto quando non si può tener conto del dolore e del doloroso nel discorso sociologico. Perché vi dico questo? Perché incuriosito rispetto alla mia identità mi chiedevo in che modo comunque potessi restare uno strumento violento. Sì, io posso essere omosessuale, però rimango bianco, di classe media, istruito, con un censo, seppur omosessuale. Tutto questo grazie a Rashid. Rashid è un ragazzo tunisino di 23 anni che è arrivato in Italia circa all'età di 10, l'ho incontrato all'interno dell'IPM, del circuito penale minorile, facevo una ricerca, e mi raccontavo della sua esperienza di marchettaro alla Favorita di Palermo, in un cinema porno, alla stazione, e mi diceva: sai, a me piacciono le donne, però mi vergogno della mia vita passata, mi vergogno moltissimo, perché non potrei fare male ad una donna come un maschio sa fare male ad un altro maschio. Questa posizione, chiaramente io racconto in maniera metaforica, mi ha fatto molto riflettere sulla mia identità e sul modo in cui l'omosessualità, se rappresentata politicamente in un certo modo, rivendichi anche in maniera ideologica un'omosessualità, scordandosi delle altre differenze. Ed ecco qui, ringrazio Paolo Valerio, perché per esempio è grazie a lui che mi sono accostato allo studio del transgenderismo e dell'intersessualità, proprio perché avevo bisogno di mettermi molto, ancora più in discussione, in qualche modo decentrando questa categoria identitaria dell'omosessualità che non dice più nulla. Cosa è cambiato poi nella mia attività di ricerca? Sto cercando di abbandonare le categorie, però guardate, ci sono i concorsi e le abilitazioni nazionali. È un altro limite strutturale, perché insomma è bellissimo parlare di questi, assolutamente stupendo, anche un'utopia. Però intanto sto cercando di avvicinarmi, mi avvicino guardando, in qualche modo sganciandomi dalla struttura e incontrando le storie. Qualcuno parlava di raccontare le storie prima e di scambiare e negoziare le storie. Allora, i miei soggetti, non li chiamo così, i miei oggetti non sono più oggetti di ricerca, ma sono dei soggetti di ricerca. Cerco di posizionarmi all'interno del processo di ricerca come un co-ricercatore con gli altri per capire cosa cambia all'interno del progetto e del processo con gli altri soggetti. E del resto questo credo che sia la dimensione più importante, perché soltanto in quel modo, indipendentemente dalla tua identità o dalla più o meno fittizia, una inclusione di questo tipo all'interno del processo di ricerca ti permette di capire se vuoi veramente fare parte del problema oppure se vuoi fare parte della sua soluzione. Grazie.